l'interista in podcast.
Parliamoci chiaro, la sconfitta con il Milan è grave. È grave per la proporzione, è grave naturalmente per la modalità con la quale è avvenuta, è grave perché ci riporta indietro di 20 anni, quando l'Inter perse un derby, quando era andato in vantaggio con Zanetti, no? Con un gol di Stankovic. L'Inter poi perse 3-2, vi ricordate il famoso gol di Seedorf dalla distanza. Era un Milan diverso, era un'Inter diversa, era una posizione di classifica in Serie A completamente differente, eccetera eccetera. Però dico, quel tipo di modalità pensavamo che non avremmo mai più vissuta, e invece qui è andata esattamente allo stesso modo, con l'Inter in vantaggio 2-0 che perde 3-2, con diciamo tanti indizi disseminati. Si può far finta di non vederli, come qualcuno ostinatamente cerca di fare, si può esasperarli al contrario dicendo vergogna, che scandalo, Inzaghi out, tutte le varie menate. Si può cercare di analizzare, come spesso succede, insomma, in modo equilibrato le cose, senza dar peso troppo a tutte queste cassandre. Però il concetto è che l'analisi parte proprio da critiche, ma soprattutto da un tema, perché la critica parte sempre da un concetto, cioè non è, o almeno teoricamente, l'analisi deve essere sempre effettuata considerando diciamo una situazione oggettiva. Cioè l'Inter quest'anno è stata recuperata n volte. In quasi tutte le partite l'Inter ha sempre rischiato di prendere gol quando magari era in vantaggio o persino soltanto in parità. Fin dalla prima partita con il Genoa, a cui l'Inter si fa rimontare proprio allo scadere con un gol regalato, o meglio un rigore regalato da Visek. Quando giocando con il Monza perde sotto, tra l'altro con una prestazione francamente brutta, e poi riuscendo a rimediare e a momenti prende il gol del 2-1, che l'arbitro ferma perché era fermo il gioco. Con il Milan gioca praticamente tutta la partita in apnea e alla fine prende il gol negli ultimi minuti. Con la Juventus viene rimontata da 4-2 a 4 pari. Con il Venezia prende il gol e per fortuna viene annullato, ma c'era mancato tanto così in una partita che avrebbe dovuto vincere 2-3-0. E quindi potremo andare avanti. Col Bayer Leverkusen perde negli ultimi minuti di gara. Con lo Young Boys invece, prima prende il palo lo Young Boys, poi per fortuna l'Inter al 92esimo segna, ma diciamo che era l'avversario che era terz'ultimo nella A Svizzera. E potremo andare avanti anche con altre partite giocate proprio, come dire, rimanendo lì in quello che l'Inter tenta disperatamente di fare e non vi riesce, non con tutta quella tranquillità che vorrebbe, cioè nella gestione della gara. L'Inter non gestisce la gara come vorrebbe sempre, cioè se va 2-3-0, ecco, già 2 no, ma 3-0 allora è una cosa diversa. Quando invece sopra i due gol l'Inter rischia sempre, rischia ancora. Un esempio banale, Inter-Torino, l'Inter è sopra 3-1, il Torino in 10 pure fa il gol del 3-2. Con l'Udinese sei in vantaggio 3-1 al Friuli, allo stadio, scusatemi, ancora lo chiamo il Friuli, e l'Udinese trova il gol del 3-2 perché c'è stata una leggerezza difensiva. Cioè l'Inter costantemente, anche dopo Inter-Juventus, che è stata un po' la gara spartiacque della stagione, prende regolarmente o quantomeno prende spaventi e o gol nella parte finale della gara. Il motivo non è imputabile, credo, all'aspetto fisico e basta, ma dei ricambi che quando entrano non sanno dare quel valore aggiunto. Aslani è un giocatore che non garantisce ma neanche al 50% quello che sa fare Çalhanoğlu. E poi Frattesi, il quale è un grande equivoco, perché non essendo un palleggiatore entra in campo, non sa quello che deve fare, rimane un giocatore in meno per l'Inter, è molto importante ed è anche un giocatore fondamentale in caso in cui l'Inter debba magari rimontare un gol o fare il gol della vittoria, e lo ha dimostrato, perché quando riesce a inserirsi, ed è un giocatore di inserimento non di palleggio, allora va bene. Ma Frattesi non è utile a questa Inter, né l'Inter è utile a Frattesi, e le due realtà devono separarsi a questo punto, perché una Frattesi che oltretutto entra con quell'atteggiamento è qualcosa che lascia un po' sconcertati, perché almeno da Frattesi ci si aspetta quantomeno l'impegno ai massimi livelli, non al minimo sindacale. E poi, insomma, meno male, perché le buone notizie non è che non ci siano state. Lautaro è tornato al gol, e che gol! Ha giocato anche un'ottima partita, forse il migliore in campo. E poi Taremi ha fatto finalmente un gol su azione, ma il resto viene da una squadra che si dispone male e che poi subisce le iniziative del Milan, da Simone Inzaghi che non ha colto e non ha capito quello che accade. L'Inter cosa fa? In pratica, in tutte le occasioni in cui di fatto si trova in vantaggio, quando l'avversario scombina le carte, Inzaghi va un po' insieme, non riesce a trovare le contromisure, cioè l'avversario magari mette 3 o 4 punti improvvisamente, tenta il tutto per tutto e spaventa o riesce a mettere in discussione tutto quello che è accaduto prima. Con l'Atalanta, l'Atalanta era quasi riuscita a segnare, poi il gol è stato mandato in fuorigioco, se no riapriva la partita. Con il Milan è stata non solo riaperta ma chiusa per i rossoneri. E con la Juventus pure, quindi quando cambiano qualcosa, ecco che in modo verticale, radicale, ecco che l'Inter va insieme. E Simone Inzaghi sembra andare un po' in panne con lui la squadra. È un problema che va avanti da inizio stagione, non è più un fattore casuale, non è più legato a una o due partite, ma un po' a quasi tutte. E quindi il problema c'è, ovviamente quasi tutte quelle che l'Inter non vince tanto a poco, che sono circa 6 partite. Perciò il tema è aperto e vedremo se l'Inter riuscirà a risolverlo.
L'Interista in podcast.